E noi continuiamo il nostro dossier settimanale dedicato alla geopolitica dopo un focus sul ruolo dell'università e degli Atenei e un approfondimento sui legami fortissimi fra geopolitica e mondo dell'economia e della finanza. Oggi è il turno di parlare di geopolitica digitale. Parliamo di internet, parliamo di cloud in cui stocchiamo parti sempre più massicce della nostra vita professionale ma anche privata, e ancora di intelligenza artificiale. Il controllo della rete e delle tecnologie digitali sono oggi a tutti gli effetti una nuova arena della geopolitica. Noi ne parliamo con il docente di geopolitica digitale e analista dell'ISPI, Antonio De Ruda. Ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, Antonio De Ruda, lei è anche autore di un saggio uscito nel 2024 per Carocci intitolato proprio Geopolitica digitale, la competizione globale per il controllo della rete, che proprio così traccia il discorso che vogliamo provare a fare nella prossima decina di minuti. Io riprenderei proprio il sottotitolo di questo suo saggio. È effettivamente così, ad oggi esiste una competizione globale per il controllo della rete, e perché questo controllo è oggi così importante negli equilibri politici internazionali?
Sì, partiamo da una premessa. Il linguaggio di internet è molto fuorviante. Quando noi sentiamo parlare di wireless, wifi oppure cloud che citava prima, no? La nuvola, ci fa pensare a una rete come qualcosa di etereo. Non è così. La rete è molto più fisica rispetto a quello che ci immaginiamo. È fatta di cavi sottomarini, di cavi terrestri dove passano la maggior parte dei dati, è fatta di data center, di snodi di traffico digitale, ed è su queste infrastrutture che oggi si gioca la competizione per il controllo di questi nodi fisici del flusso dei dati che è alla base delle nostre economie e delle nostre società. Insomma, la rete per molti anni è stata un po' uno spazio neutrale. Quando abbiamo vissuto una fase di globalizzazione relativamente cooperativa tra i paesi, oggi non è più così, penso sia all'evidenza di tutti. Che cosa sta accadendo dunque? Che soprattutto grandi potenze come Stati Uniti e Cina oggi hanno messo il controllo delle tecnologie e il controllo delle infrastrutture digitali al centro del loro confronto. Dall'altra parte abbiamo un'Europa che invece cerca di ridurre una dipendenza tecnologica che si è d'improvviso rivelata molto più profonda di quello che pensassimo. L'abbiamo tollerata per un po' di anni, questa dipendenza tecnologica soprattutto dagli Stati Uniti, no? E oggi non possiamo più farlo, anche perché dall'altra parte abbiamo nuovi paesi, nuove nazioni che ambiscono a posizionarsi sullo scenario internazionale nei prossimi anni, e lo vogliono fare anche attraverso, diciamo, il controllo delle infrastrutture di rete. Penso per esempio all'India. L'India in quest'anno, nel 2026, le prospettive ci dicono che diventerà la quarta economia del mondo. Ci sono i paesi del Golfo, ma ci sono anche paesi del sud-est asiatico che stanno investendo sempre di più per diventare degli hub digitali regionali. Ecco dunque che questa competizione per il web non è per nulla qualcosa di astratto, ma è una competizione per il controllo di quei nodi fisici che permettono ai dati di circolare, ed è grazie al flusso dei dati, è su quello, diciamo, che si basano le nostre economie e le nostre società.
Sì, io ricordo che qualche mese fa, forse su Internazionale, vedevo un approfondimento su uno di questi enormi data center, centri di stoccaggio dei dati, vere e proprie cittadelle estremamente fisiche e massicce, tra l'altro dall'altissimo consumo energetico. La Rete 2 avevamo fatto degli approfondimenti in merito. Data center da una parte, dall'altra questi cavi di comunicazione digitale che corrono sotto i mari. Ecco, Antonio De Ruda, è possibile quantificare queste infrastrutture, ecco, situarle nella mappa terrestre? Dove si trovano questi data center?
Sì, prendiamo appunto qualche numero su queste infrastrutture di cui stiamo parlando per far capire anche la loro rilevanza. Partiamo prima dai cavi e poi arriviamo ai data center, perché poi dobbiamo considerare che, e qui già vi do il primo numero, oltre il 95% oggi del traffico intercontinentale di internet viaggia attraverso dei cavi. E anche qui è un po' fuorviante l'idea che spesso abbiamo dell'internet, perché noi spesso leggiamo sui giornali i satelliti, sentiamo parlare di Elon Musk, eccetera. Ma oggi solamente una piccolissima parte del traffico viaggia attraverso satelliti. Quindi i cavi rivestono un'importanza fondamentale. Cavi terrestri e cavi soprattutto sottomarini. Quindi la maggior parte dei cavi dove viaggiano i nostri dati sono appunto cavi sottomarini. Ce ne sono più o meno, perché qui abbiamo delle stime, non abbiamo dei dati precisi, ce ne sono più o meno al mondo oggi operativi circa 550 di cavi sottomarini, per una lunghezza complessiva di questi cavi che supera il milione e mezzo di chilometri. Vuol dire, per darvi un'idea, più di 30 volte la circonferenza della Terra. Ecco, sono questi cavi proprio la spina dorsale di questa, diciamo così, globalizzazione digitale. Poi, accanto ai cavi, ci sono, lo citava, i data center, quindi questi luoghi fisici, queste vere e proprie cittadelle dove vengono archiviati e processati i dati. Allora, anche lì purtroppo dobbiamo affidarci a delle stime, non esistono dei numeri precisi. Oggi al mondo, secondo alcune fonti autorevoli, parliamo di oltre 8.000 data center. La loro distribuzione però è fortemente concentrata, cioè oltre un terzo di questi 8.000 sono negli Stati Uniti. Al secondo posto troviamo l'Europa come polo, diciamo, globale di concentrazione dei data center, con alcuni digital hub molto importanti, in particolare Francoforte, Amsterdam, Parigi e Dublino. E poi ci sono una serie invece di hub digitali in Asia, quelli ovviamente più importanti, Singapore e Tokyo, ma anche nuovi hub che stanno crescendo, penso a Mumbai in India, la citavo prima, ma penso anche per esempio alla Malesia, che sta diventando nel sud-est asiatico una delle nazioni a più alto sviluppo di data center. Ecco, questi sono un po' i numeri che caratterizzano oggi questo scenario delle infrastrutture e sono numeri destinati a crescere nel corso dei prossimi anni, perché stanno arrivando fortissimi investimenti sia sui data center che sui cavi sottomarini, in particolare per sostenere la crescita della tecnologia che sta già cambiando le nostre economie, le nostre società e lo farà sempre di più nei prossimi anni, ovvero l'intelligenza artificiale.
Eh certo. Con l'interlocutore di ieri, Enrico Verga, ma anche lei già ne accennava in apertura, si ragionava come, a differenza della Cina, che vanta una sovranità digitale, ovvero un'economia digitale che comunque sottostà al controllo del governo e dello Stato, in Occidente e nel resto del mondo non è così. Lei parlava di data center presenti negli Stati Uniti in primis, ma anche in Europa e in Asia, questo per quanto riguarda, come dire, la loro localizzazione geografica. Ma chi sono i proprietari di queste infrastrutture? Non per forza i governi.
Questo è un punto dirimente perché è un punto che fotografa un'evoluzione che è avvenuta nel corso degli ultimi, direi, 10 anni, anche meno. Quindi la cosa interessante è che stiamo vivendo un periodo di evoluzione, dunque, come tutti i periodi di transizione, molto interessante da studiare, da tenere sott'occhio. Ovvero, sì, io prima dicevo, dopo gli Stati Uniti c'è l'Europa, per esempio, sui data center, ma questi data center, la maggior parte di questi data center sono realizzati e controllati quindi, no, da le grandi corporation, le grandi società di quelle che insomma definiamo big tech. Quindi pensiamo a Amazon, per esempio, grande investitore in quelle che sono le infrastrutture cloud, ma anche Microsoft, Google, anche Meta, per esempio. Questi stessi soggetti non solo investono nella realizzazione dei data center fuori dagli Stati Uniti, è diventata quasi una leva di diplomazia economica, quello di portare data center in giro per il mondo. Non solo quindi investono nei data center, ma anche nei cavi. Cioè, Per darvi sempre dei dati, oggi il 60% di quei cavi di cui parlavamo prima sono in mano privata. Poi c'è un altro 20% controllato da consorzi pubblico-privati, dove però all'interno di questi consorzi i privati contano molto perché sono quelli che investono, che ci mettono i soldi, per dirla in maniera brutale. Quindi possiamo dire veramente che quasi l'80% dei cavi sottomarini sono controllati da privati o quantomeno i privati hanno un ruolo fondamentale. A queste percentuali aggiungiamo anche che oltre il 60% dei nuovi cavi che sono entrati in funzione negli ultimi anni è stato finanziato o cofinanziato dalle grandi aziende tecnologiche americane di cui parlavamo prima. In particolare oggi i principali investitori nel settore dei cavi sono Google e Meta. E questo è il grande cambiamento che è avvenuto rispetto agli anni passati, dove un tempo queste infrastrutture erano in mano a società di telecomunicazione, spesso a controllo pubblico. Invece negli ultimi anni le società quali Google, Meta, Microsoft e altri, che prima utilizzavano cavi di altri, oggi se li stanno costruendo per conto loro.
Stiamo assistendo a una transizione molto veloce, dalle implicazioni anche preoccupanti. Stiamo anche acquisendo maggiore consapevolezza, in particolar modo negli ultimi anni, le crescenti tensioni fra Nord Europa e Russia nel Mar Baltico, ecco, hanno riportato al centro dell'attenzione internazionale proprio la consapevolezza che esistono questi cavi che corrono sotto i mari, hanno una rilevanza strategica. Alcuni analisti parlano addirittura già di una guerra dei cavi o guerra ibrida sottomarina in corso. Antonio De Ruda, qual è il livello di sicurezza di queste infrastrutture che, come ci spiegava, è oggi in mano ai colossi commerciali privati, e quali i passi che si stanno compiendo per migliorare la sicurezza di queste infrastrutture?
Allora, intanto partiamo con una buona notizia, in questo caso, se è vero che c'è molta più consapevolezza rispetto al passato. Queste infrastrutture, soprattutto i cavi sottomarini, che spesso, guardate, giacciono a 3-4 mila metri di profondità, hanno subito una sorta di, cioè su queste infrastrutture è calato una sorta di velo, no? Di invisibilità anche, non se ne parlava. Poi a un certo punto, proprio per la loro rilevanza, sono diventate anche dei target, dei bersagli, e quindi sono entrate oggi a tutti gli effetti stabilmente nel perimetro delle strategie di sicurezza da parte dei governi. Prendiamo l'Unione Europea, per esempio. Nel 2024 la Commissione Europea ha adottato una raccomandazione specifica sulla sicurezza e sulla resilienza delle infrastrutture, comprese quelle dei cavi sottomarini. Ecco, pensate che la prima cosa che la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fare era quello di fare una mappatura dei cavi. Quindi questo dimostra come per tanti anni in realtà, no, c'è stata poca consapevolezza dell'importanza di questi asset. Nel 2025 è arrivata anche una comunicazione più operativa da parte della Commissione europea dedicata proprio alla protezione dei cavi, che propone per la prima volta un approccio coordinato a livello europeo che non era mai esistito. Quindi un maggiore monitoraggio, per esempio, dei punti di atterraggio, che sono le zone più sensibili, sono dove i cavi emergono, quindi dove atterrano letteralmente sulle spiagge. Ecco. Una maggiore cooperazione tra autorità civili e militari, troppo spesso è mancata in passato, una valutazione comune delle minacce, ma soprattutto dei meccanismi di risposta rapidi. Ecco. Quindi veramente ne nei prossimi anni credo che assisteremo sempre di più a questo ingresso delle infrastrutture all'interno delle strategie di sicurezza, proprio per proteggerli da attacchi che d'altronde sono già avvenuti e probabilmente, insomma, mi sento di dire, avverranno anche nel corso dei prossimi anni.
La rete e le tecnologie digitali, molto più fisiche di quanto ci immaginiamo, vera e propria nuova arena geopolitica, la competizione globale per il controllo della rete geopolitica digitale è il titolo del saggio di Antonio De Ruda, uscito per Carocci Editore nel 2024. Grazie, grazie molte per essere stato nostro ospite. Interessante e anche un po' preoccupante.
Grazie. Grazie a voi e ecco, spero di avervi dato degli spunti di riflessione, ecco, che ci portino via un po' di preoccupazioni anche.